di portare a termine la riflessione che abbiamo iniziato sulle diverse possibilità che abbiamo di arrivare presso Dio, cioè coperti di vergogna, senza frutto, come attraverso il fuoco, oppure con un ingresso molto ampio. Devo dirvi che una verità, sono delle verità queste che mi hanno fatto molto riflettere e mi hanno impegnato molto. Mi sono permesso qualche volta di alzare la voce, ma l'ho fatto come un padre che sgrida i propri figli. Un padre che vede i propri figli in pericolo, che li vede sfacciati, che li vede superficiali, che li vede in una condizione di assuefazione carnale, mondana, e che vede i propri figli in pericolo, molto molto serio. Allora qualche volta ho alzato la voce, ma non l'ho fatto per cattiveria, l'ho fatto nella speranza che qualcuno si svegliasse. Non è ancora successo, ma io sto pregando tutti i giorni che questo succeda. Ringrazio anche quanti mi hanno sostenuto con le preghiere per queste riflessioni. So che è difficile quando la nostra intelligenza si cozza con l'intelligenza di Dio. E quando la nostra presunta saggezza o conoscenze si cozzano con la conoscenza e la saggezza del Signore. Questo è molto difficile. Mi facevo riflettere quando abbiamo letto in Luca capitolo 4 come Gesù inizia quando parla nella sinagoga di Nazareth, ai presenti della sinagoga di Nazareth, e dice: l'Evangelo è predicato ai poveri. Non so se avete fatto caso. Non erano certamente i poveri nel senso economico, materiale, vero? Erano i poveri in spirito, quelli a cui Gesù cercava di rivolgere il suo messaggio, un po' come è scritto in Matteo 5, quando parla delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di tali è il regno dei cieli. E il senso che Gesù dà a questa prima beatitudine è quello di un mendicante o dei mendicanti che allungano la mano aspettandosi qualcosa che li faccia vivere. Persone che sono coscienti che se qualcuno non dà loro qualcosa non potranno vivere. E se questo è lo spirito che abbiamo noi quando ci avviciniamo ad ascoltare un messaggio o a leggere, meditare la parola di Dio, e quindi allunghiamo la mano della fede, la mano del bisogno, allora Dio ci parlerà e ci arricchirà. Non è a caso, è vero? Che Gesù pregando il Padre in Matteo 11 a un certo punto dice: ti rendo lode, oh Padre, perché hai nascosto queste cose agli intelligenti e ai sapienti di questo mondo e le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Molte volte le nostre conoscenze non ci permettono di credere in Dio. Dobbiamo farci violenza, perché la vera conoscenza, la vera saggezza si trovano soltanto nel Signore. Vi sembrerà strano, non vi scandalizzate. Tante volte ho adorato il Signore e lo adoro ancora perché mi ha lasciato nell'ignoranza. Ma un'ignoranza consapevole di aver bisogno di Dio. E io credo che questo è stato uno dei più grandi doni che Dio mi abbia fatto. Non abbia permesso che io conoscessi tantissimo, che sarebbe stato per me una grande difficoltà a sottomettermi alla parola di Dio. Questa è una delle ragioni per cui molti credenti non si sottomettono alla Scrittura. Sono troppo intelligenti. Conoscono troppo e cozzano contro la saggezza che viene solo da Dio. Guardate, non è solo per i ricchi, ma anche per quelli che conoscono tanto. Quanto è difficile donarsi completamente al Signore. Quanto è difficile convertirsi al Signore. Sono troppo intelligenti, hanno troppe conoscenze e vogliono discutere con Dio, non vogliono umiliarsi. Questa è la tristezza più grande che l'uomo può fare e a volte il credente fa davanti al Signore. Torniamo allora a questo ultimo messaggio, alla seconda lettera di Pietro, da dove abbiamo iniziato giovedì scorso, rileggiamo il versetto 11 del capitolo primo, dove abbiamo questa terza grande e sperante possibilità di entrare nella presenza del Signore. Nel versetto 11 abbiamo questo messaggio che Pietro predica dei credenti e dice in questo messaggio: in questo modo, quindi dà proprio a intendere che a monte c'è un processo, un percorso che porta a questo stadio. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Che grande possibilità, fratelli, entrare nel regno eterno del Signore nostro Gesù Cristo in modo ampio, aspettando il ritorno del Signore, ma non aspettando con le mani in mano, non aspettando cercando di farci una posizione sulla terra, non arricchendoci di cose che dobbiamo lasciare, ma facendoci trovare a servire Dio, con le mani all'aratro che stanno lavorando per il Signore. Che bello, se il Signore tornava ieri pomeriggio, è vero, mentre stavamo predicando per le strade. Il Signore tornava, mentre stavamo lì gridando per le strade, ravvedetevi. Mentre facciamo l'ora felice, mentre facciamo lo studio dei giovani, mentre siamo radunati la domenica mattina per adorarla. Che bello, a un certo punto molte di queste sedie diventano vuote. Ce ne andiamo col Signore. E forse, senza forse, diversi di noi qui presenti rimarrebbero seduti da soli. Chi predicherà? Chi continuerà questo messaggio? Chi sarà? Se il Signore torna adesso, chi continuerà questo messaggio? Ci sarà la disperazione. Che bello. Il Signore ci trova impegnati per Lui, l'ingresso ampio nel regno eterno del Signore. Allora, ci siamo lasciati ponendoci questa domanda. In che modo, dunque, è possibile entrare ampiamente nel regno eterno del nostro Signore Gesù Cristo? Il tema che l'Apostolo Pietro tratta in tutta questa seconda lettera è la crescita nella conoscenza del Signore Gesù. È interessante, fratelli, perché nella sua prima lettera l'Apostolo Pietro ha parlato della vera grazia. I credenti che stavano soffrendo, che erano perseguitati a motivo della loro fede nel Signore. Dopo circa 4 anni, quando questo problema non c'è più, che cosa fa l'Apostolo Pietro? Proprio conoscendo il pericolo che dei credenti si potessero tranquillizzare, rimanere fermi, fermarsi nella crescita, scrive questa lettera che tratta della crescita, dell'importanza di crescere, attenzione fratelli, nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. Guardate, è una lettera che consta di soli 51 versi, ma almeno il 20% di questa lettera è un'esortazione a conoscere sempre meglio il Signore Gesù. E in tutte le lettere che sono state scritte nel Nuovo Testamento, rispetto anche alla quantità dei versetti, questa lettera è quella che insiste maggiormente. Pietro è la persona che maggiormente insiste sull'importanza di conoscere Cristo. E noi sappiamo perché è vero. Sappiamo la ragione. Perché Pietro per 3 volte ha detto: io non conosco quell'uomo. Vi ricordate quando l'ha rinegato? Io non conosco quell'uomo. Adesso Pietro scrive e dice: nella vita cristiana la cosa più importante è conoscere Cristo. Se si conosce Cristo, si servirà Cristo. Se si conosce Cristo, c'è la vera gioia. Se si conosce Cristo, non si sente il bisogno di nient'altro. Perché in Cristo, vi ricordate Colossesi 2:3? Ci sono tutti i tesori dell'intelligenza, della saggezza e della conoscenza. E c'è tutto. Quando invece non conosciamo Cristo, siamo sterili, siamo tristi, siamo poveri e impoveriamo sempre di più. Allora notatelo, questa lettera inizia con l'esortazione a conoscere Cristo, a crescere nella conoscenza di Cristo e finisce con l'esortazione a conoscere Cristo. Guardate ad esempio il versetto 2 del capitolo 1, a un certo punto quando Pietro scrive nei suoi saluti dice: grazie e pace vi siano moltiplicate, non qualcosa di poco, di povero, nella conoscenza di Dio e di Gesù il nostro Signore. È bellissimo questo. E chiude questa lettera nel capitolo 3 versetto 18, proprio l'ultimo verso, dice: ma crescete nella grazia della conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. È bellissimo questo, fratelli. Tutta la lettera parla di questo. Prima soffrivate, avete avuto delle prove, vi siete attaccati al Signore. E questa è la grazia di Dio. La grazia di Dio non preclude la possibilità di soffrire per il Signore. Anzi, chi è fedele al Signore soffrirà per il Signore. Però adesso che le cose stanno andando bene, dopo circa 4 anni che tutto questo è finito, attenzione, Pietro dice, che c'è la triste possibilità che ci sediamo, ci tranquillizziamo, diventiamo come quell'acqua stagnante. Quando abbiamo dei problemi, fratelli, pregate per noi. Sono senza lavoro, ho problemi con i figli, ho delle malattie, pregate per noi, pregate per me. Poi tutte le cose vanno bene, io lavoro, mia moglie lavora, abbiamo una bella casa, abbiamo una bella macchina, abbiamo la certezza di farci delle belle vacanze e diventiamo religiosi, frequentatori, così. Questo è il pericolo che Pietro mette davanti ai credenti. Crescete. Che cosa succede in questa lettera se i credenti non crescevano? Cosa sarebbe successo se non ci fosse stato una crescita secondo quanto Pietro mette davanti a noi? In ogni capitolo Pietro fa vedere un pericolo. Fratelli, guardatelo. Mi dispiace, dobbiamo partire, devo forse interrompere questo studio, concludere, ma vi assicuro, è qualcosa di estremamente bello. È estremamente bella questa lettera, estremamente profonda. Meriterebbe molto, una disamina molto, molto più attenta di quella che io vi sto presentando. Guardate, il primo pericolo, guardate fratelli, lo troviamo nel versetto 8, anche nel versetto 9 se volete. Ce ne sono più di uno, ma ve ne dico uno solo. Il primo pericolo nel primo capitolo è quello di diventare pigri, sterili, la pigrizia. Ci lasciamo andare, ci sediamo, è tutto tranquillo, non facciamo più niente per il Signore. La pigrizia, che tristezza la pigrizia. Lasciatemi leggere, non cercherò di andare anche veloce. Venite per favore nel libro dei Proverbi, in due testi particolari parlate della pigrizia. Nel capitolo 24 dei Proverbi, molto, molto velocemente, versetti 30 a 34, guardate un po', non abbiamo il tempo, ma guardate il carattere del pigro. Guardate il pericolo a cui va incontro il pigro. Guardate come definisce la scrittura l'uomo pigro. Versetto 30. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno. È uno stupido il pigro, non ha intelligenza, è privo di senno. Ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, il senso spirituale, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina, non c'era più protezione. Adesso possono passare tutti. Considerai la cosa, mi possa riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua miseria come un uomo armato. Un punto di non ritorno. Davanti ad un uomo armato non possiamo fuggire più. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Guardate, c'è la povertà, ma poi c'è la miseria. La Luzzi, se ricordo bene, dice indigenza. È vero? C'è una povertà povera, proprio triste, terrificante, da dove non si esce più fuori. Guardate questi gradini. Mi dispiace, non abbiamo il tempo per poter riflettere, ma è interessante parlare del pigro. Questo è il primo pericolo. Il secondo pericolo davanti al quale Pietro ci mette, nel caso in cui non avanziamo nella crescita della conoscenza del Signore Gesù, torniamo all'epistola di Pietro, all'epistola di Pietro, vediamo nel capitolo 2, versetto 1, cioè ci sono i falsi dottori. Beh, uno che è pigro non legge la parola di Dio, vero? È troppo intelligente per leggere la parola di Dio, non ha bisogno. Non è neanche la voglia, proprio il pigro è una persona senza voglia. E penso che capitate anche a voi. Qualcuno qualche lunedì fa ha detto: sto a letto un altro 5 minuti e poi non si è alzato più. Non si fa né nome, si chiama Leonardo. Ma molte volte è capitato a me quando andavo a lavorare. Dai, 5 minuti ancora. Ancora 5 minuti. E poi pagavo un'ora di multa perché ho fatto un'ora di ritardo. E poi fretta, così, si fanno le cose fretta. Di indole io ero una persona molto pigra. Ho dovuto chiedere perdono al Signore per questo. E guardate, un pigro non legge, non ha bisogno, non ha neanche voglia, non si mette lì. È una perdita di tempo stare lì davanti alla parola di Dio a leggere, meditare, studiare. Ma che senso ha? Ci sono cose più importanti di questi. Dormire, ad esempio, molto più importante. E questa situazione porta a che cosa? Ad entrare nel pericolo dei falsi dottori. Guardate, fratelli, versetto 1 del capitolo 2 di Pietro: però ci furono anche dei falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente, notatole, occultamente, eresie di perdizione, rinegando il Signore che li ha riscattati, si tireranno addosso una rovina immediata. Quelli che nell'Antico Testamento erano i falsi profeti, nel Nuovo Testamento si chiamano falsi dottori, cioè falsi insegnanti della parola. Io non ho il tempo, ma guardate, andate, vi do soltanto dei testi su cui potete riflettere. Come si faceva a riconoscere un falso profeta nell'Antico Testamento? Se andate nel capitolo 18 di Deuteronomio, i versi da 20 a 22, leggetelo a casa perché veramente non abbiamo il tempo. A un certo punto Mosè dice al popolo: se tu ti chiedi a un certo punto, dovessi chiederti come si fa a riconoscere un falso profeta, dice: allora ecco, la persona, il falso profeta, che dice qualcosa che non si avvera, qual è un falso profeta? Questo è facile da capire, no? Quante sette abbiamo visto nel nostro mondo che hanno messo delle date e poi non è successo niente. Beh, quello è chiaro, sono falsi profeti. Ma attenzione che c'è un modo più complicato di capire i falsi profeti. I falsi profeti. Ed è nel capitolo 13 di Deuteronomio, i primi 5 versetti. A un certo punto Mosè dice: attenzione, perché un falso profeta potrebbe anche dire qualcosa che poi si avvera. Ma dove si vede che è un falso profeta? Che quello che sta dicendo, anche se si avvera, non corrisponde alla parola. Questo è difficile. Che cosa stai dicendo tu? Tu mi stai dicendo che il perdono è a priori? Qualcuno ha scritto un libro, anche il perdono di Dio dice a priori, a prescindere. Questo è un falso dottore, non è così. Perché non c'è perdono se non c'è ravvedimento, è vero? Se non c'è pentimento, se non c'è confessione e abbandono del peccato, Proverbi 28:13. È chiaro la scrittura questo. Allora aspetta un attimo, tu sei uno che produce qualcosa, ma quello che sta dicendo non risponde alla parola, non corrisponde a quello che è scritto. Allora si avvera quello che sta dicendo, ma è contro la scrittura. Questo è falso profeta. E i falsi dottori sono oggi così. Ma se noi siamo pigri, non cresciamo nella conoscenza del Signore Gesù, non conosciamo le monete buone, ci affibbieranno quelle false, non ce ne accorgeremo. Perché non le conosciamo. Le guardiamo e diciamo, sono belle queste 50 euro. Poi andiamo lì a pagare e diciamo, oh, sono false. Mi hanno fregato. Ma certo, perché non conosciamo la verità? E il terzo pericolo, fratelli, guardate. È nel capitolo 3. Ogni capitolo ha un pericolo particolare. Capitolo 3 e versetto 3. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno eccetera eccetera. Ci saranno dei beffardi, della gente che ci prende in giro. Perché tanti credenti non evangelizzano? Una volta una sorella me l'ha detto, e io mi vergogno a venire in piazza, perché se io parlo mi prendono in giro, ci sono i beffardi. Non c'è la conoscenza del Signor Gesù. E quindi non realizzo mai quelle che è scritto in Secondo Corinzi, quando Paolo diceva, guai a me se non evangelizzo. Paolo conosceva il Signore Gesù. La gloria del Signore Gesù l'aveva folgorato, l'aveva buttato giù dal suo cavallo, figura di potenza umana. E la prima parola che è uscita dalla bocca di quest'uomo è stato, cosa vuoi da me, Signore? Guai a me, dice adesso. Sono dei guai nella mia vita. Ma l'amore mi costringe. Si conosce il Signore Gesù. Tutto questo viene dalla conoscenza del Signore Gesù. Se non si conosce il Signore Gesù, possiamo ascoltare qualsiasi messaggio, non succede niente. Ma se si conosce il Signore Gesù, aumentiamo la forza, la potenza, l'amore, il desiderio di amare il Signore Gesù, come Lui ha grandemente amato noi. E questi tre pericoli si trovano proprio nella mancanza della conoscenza del Signore Gesù. Ci abituiamo, non facciamo più niente. Tanto nessuno poi ci dice niente, la salvezza non è per opere, no? Non mi devo guadagnare niente, ho già creduto, sono a posto, adesso sto tranquillo, faccio i fatti miei. Grazie a Dio che la salvezza non è per opere, perché nessuno sarebbe mai stato salvato. È vero. Però quanto abuso che facciamo. Defraudiamo Dio del tempo che gli appartiene. Anziché conoscere il Signore, conosciamo tutto all'infuori del Signore. E alla fine ci presenteremo davanti a Lui o coperte di vergogna oppure senza frutto, come attraverso il fuoco, non portiamo niente. Una vita buttata via, bruciata nella nostra stupidità di cose che abbiamo pensato erano estremamente importanti, ma che erano idolatria. Lasciatemi aprire una piccola parentesi. Sto studiando, scrivendo un commentario al Libro dei Giudici, e questa mattina, sapete, mi colpiva una cosa mentre continuavo a studiare. I primi 5 versetti, anzi 6 dovrei dire, del capitolo 17, quando si comincia a raccogliere i frutti d'un frutto che si trova negli ultimi 5 capitoli, che è l'anarchia. Sapete qual è il motto dell'anarchico? Né Dio, né Stato, né padrone. Io sono Dio di me stesso. È il primo frutto che raccoglie, del frutto che dà luogo a tutto, è l'idolatria. Chi ha in pugno tutto, sapete chi è? È una donna che maledice, poi benedice, che fa un idolo in casa, gli idoli domestici, è tutta una donna. Dov'era l'uomo? Uno stupidotto che si lascia guidare. È triste, no? Vedere un uomo che si lascia guidare. Un uomo che non vale niente. Studiate il Libro dei Giudici. Guardate, 4 volte è scritto, ora non c'era re in Israele, ognuno faceva come credeva meglio. L'anarchia totale. E all'interno di questa anarchia nascono altri problemi, violenze sessuali, omosessualità, tolleranza, nasce l'idolatria, e il peccato che compendia tutto, che dà la conclusione a tutto, la guerra tra i fratelli. Anziché fare la guerra contro i nemici, il popolo di Dio che fa guerra contro se stesso. Tutto perché? Perché a monte, in questo libro, c'è un peccato in particolare, la trascuratezza. Quando trascuriamo di crescere, di conoscere il Signore Gesù, è tutta una discesa. Mi sta facendo riflettere questo libro, che penso di non predicare mai, che richiederebbe tantissimo tempo, ma è molto molto interessante. Guardatelo, fratelli, è veramente molto molto interessante. Questi problemi. La conoscenza del Signore Gesù, la conoscenza costante, continua del Signore Gesù, produce in noi dei nuovi caratteri. È vero? Quello di cui noi abbiamo bisogno, fratelli, non è impegnarci in più attività, ma quello di cui abbiamo maggiormente bisogno è impegnarci ad assumere, ad acquisire i caratteri del Signore Gesù. Se questi caratteri ci sono, le attività saranno assicurate e saranno fatte per la gloria del Signore. E non avremo più bisogno di nessuno che ci dica quello che dobbiamo fare, perché lo faremo per amore del Signore. Apriremo le nostre case, apriremo i nostri cuori, doneremo per l'opera del Signore e doneremo noi stessi per l'opera del Signore. E quando ascolteremo un messaggio di questo tipo, sentiremo all'interno di una chiesa una sola voce. Amen, fratello, è così. Io vivo così, sentiremo. Non vedremo dei musi lunghi, o forse dei cuori, delle menti, che questa mattina forse dicono, ma non vedo l'ora che si siede. Ma ascolteremo con un cuore aperto, perché sta parlando il Signore. Tutto cambia, perché ci siamo incamminati nei caratteri del Signore Gesù. Allora, guardate, lo leggiamo, sempre nel capitolo primo di seconda lettera di Pietro, i versi 5 a 7. Abbiamo qui le sette qualità grazie alle quali diventiamo degli uomini e delle donne spirituali, maturi. Le sette note musicali dell'uomo di Dio. Guardate, fratelli, voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Che bello! È un continuo aggiungere, è una crescita continua, l'uno dopo l'altra, l'uno dopo l'altra. All'affetto fraterno. Che bello quando Davide dice nel Salmo 16, in quanto i santi che sono sulla terra, io diciamo, sono le persone su cui ripongo tutto il mio affetto. Vivere insieme, condividere le gioie, i dolori, le sofferenze, il servizio. C'è qualcosa, stiamo insieme, testimoniamo del Signore, siamo un corpo unico, siamo una persona sola, una sola voce che porta avanti l'affetto per i nostri fratelli. Che bello, fratello. Il contrario è l'egoismo, è l'anarchia. Sono sufficiente a me stesso. Né Dio, né Stato, né padrone, e aggiungiamo, né chiesa, né servizio. Basta me stesso. Che triste, una volta una sorella ha detto a mia moglie, sorella, l'importante è che sta bene la mia famiglia. Ha capito tutto del Vangelo, eh? Ha capito il cuore, il senso del Vangelo. Il senso del Vangelo qual è? Fatti i fatti tuoi. Perché così ha fatto il Signore. Il Signore è rimasto nel cielo e ha detto, oh, ma quanti vi voglio bene. Però scusate, sono fatti vostri, no? Forse io oggi starei in qualche bar a giocare a carte, a bestemmiare il nome del Signore. Se il Signore avesse fatto così. E tu dove saresti? In attesa di vedere il giudizio eterno, come l'avrei visto sicuramente io. Il Signore non si è fatti i fatti suoi, Non ha detto l'importante è che sto bene io nel cielo, l'importante è che tutti gli angeli di Dio mi adorino. Poi per il resto sono tutti fatti vostri. D'altra parte voi lo siete anche meritati. Che bello, fratelli. Queste sette note musicali, una sola, la virtù. È interessante vedere questa parola che all'inizio, quando la prima volta che lessi questa parola, mi ha detto: ma che significa virtù? Poi, sfogliando un lessico italiano-greco, ho scoperto che virtù è una parola arete che indica diverse qualità, diversi aspetti, diversi caratteri. Mi ha fatto ricordare, assieme nella prima lettera di Pietro, a un certo punto, nel capitolo 2, quando ha detto chi noi siamo, a un certo punto dice: perché proclamiate, nel versetto 9, la seconda parte, proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Proclamiate che i caratteri del Signore. È bellissimo questo. Ed è interessante che è una parola che si può tradurre con forza, che è il contrario della pigrizia. Si può tradurre con rinomanza, che è contrario del qualunquista. Si può tradurre con una vita eccellente, che è contrario di una vita sterile, una vita carnale. Si può tradurre con timore di Dio, e si può tradurre con una vita santa, che è contrario di una vita superficiale. Questa è la virtù. Una vita eccellente, potremmo dire. È vero? E questa prima caratteristica è lo scopo davanti al quale Dio ci mette affinché tutti i credenti possano avere una vita eccellente, non solo salvati, ma la vita della salvezza che diventa eccellente nella vita, nel nostro cuore. Abbiamo visto ieri Giuseppe, vi ricordate, un giovane di buona testimonianza. E quella buona testimonianza ha portato la predicazione della salvezza all'interno lì dell'Egitto. Abbiamo visto Daniele che ha portato un re pagano, che Ezechiele definisce il re dei re, per la cattiveria, l'arroganza e l'orgoglio. E lo ha portato lì, alla salvezza. Nel capitolo 4, versetto 37 di Daniele. Ora io, Nabucodonosor, esalto e glorifico il re del cielo, perché tutte le sue vie sono verità, le sue opere sono giustizia, e lui ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Un giovane di buona testimonianza, una vita eccellente, porta gli altri alla salvezza, porta gli altri i caratteri del Signore Gesù. E come ha fatto Daniele, ha detto a questo re: ti consiglio, re, metti fine ai tuoi peccati. Così ha fatto anche Giuseppe: ti voglio consigliare come tu puoi procedere in questi sette anni di grande abbondanza, prima che arrivino quelli della grande carestia. Che bello trovare delle persone umili, è vero? Che ascoltano. Ascoltate Nabucodonosor? Ascoltato Faraone? Sì, ascoltato. Perché nel versetto 37 del capitolo 41 di Genesi, Faraone ha dovuto dire davanti a tutti: dove troviamo un uomo più saggio di questo, in cui c'è lo Spirito di Dio? La buona testimonianza, una vita eccellente. E tutte le altre sei caratteristiche seguono, che non commenteremo ovviamente, sarebbe assurdo, ci vorrebbe molto tempo, una volta l'abbiamo fatto, costituiscono il percorso per arrivare alla vita eccellente. Lo scopo è la vita eccellente, una vita che ha il timore di Dio, una vita rinomata, e tutte le altre sei caratteristiche è la strada che porta alla vita eccellente. È vero? La conoscenza, la pazienza, l'autocontrollo, l'affetto per i fratelli, l'amore. Questa è la strada che porta alla vita eccellente. Non ce n'è un'altra, non è la scolastica. Possiamo avere tutti i titoli accademici che vogliamo, ma non portano alla vita eccellente. Possono portare ad un buon lavoro, e grazie al Signore per i fratelli che hanno studiato, ma la vita eccellente si trova nella persona del Signore Gesù. Non c'è un'altra strada. Oltre a quella, è tutta una vita falsa, una religiosità che non porta da nessuna parte. Allora, questo è davvero molto, molto importante. Una vita eccellente. La conoscenza del Signore Gesù produce in noi un carattere nuovo. Che cos'è un carattere? Cercate di leggere qualcosa. L'insieme delle qualità e disposizioni psichiche che contraddistinguono una personalità da un'altra. Cioè l'insieme delle qualità naturali, ereditate, ma anche quelle che abbiamo acquisite, diciamo, dal mondo esterno, dall'educazione, eccetera. Però la domanda è un'altra. Il carattere può cambiare? Forse il temperamento no, se siamo sanguigni, se siamo flemmatici, se siamo melanconici. Io sono molto, molto sanguigno, ma non è detto che è un problema essere sanguigni o essere melanconici. Il carattere può cambiare. Studiate i 12 discepoli di Gesù. Guardate il carattere di queste persone. Addirittura uno come Giovanni, bello, biondo, biondo l'ho detto io, con la testa sul petto del Signore Gesù, a un certo punto, insieme ad un'altra cosa dice? Facciamo scendere il fuoco dal cielo. Gesù li ha chiamati con un soprannome, che se lo ricorda? No, ma c'era proprio il nome. Boanerges, figlio del tuono. Che violenze che avevano! E Pietro? Un uomo impulsivo. Prima a parlare, subito lui. Pronto! Hanno preso Gesù, ha tagliato l'orecchio a quello lì. Ha detto, come ti permette? Subito! Morirà per mano di una donna, per la fedeltà al suo maestro. Sarà un uomo coraggioso e dirà al Sinedrio, voi avete crocifisso Gesù Cristo. Può cambiare il carattere. Una persona che dice, io sono fatto così, non ha capito niente. E sminuisce l'onnipotenza di Dio nel cambiare le persone. Possiamo cambiare, fratelli. Da uomini freddi, superficiali, indifferenti, possiamo diventare degli uomini e delle donne di Dio che Lui porta avanti. E i caratteri sono questi. Questi sette caratteri, insieme a Galati 5:22, sono le qualità o alcune delle qualità del Signore Gesù. E se Pietro ci mette davanti a queste caratteristiche, vuol dire che non li abbiamo innate, è vero? Non sono connaturate. Allora sono caratteristiche che vanno aggiunte. Aggiungete! È il frutto dello spirito e amore. Qualche cosa che deve davvero farci riflettere. No, non siamo così. Non siamo nati così. Attenzione, fratelli. Siamo diventati così. Volevo leggere due passi, non ho il tempo, ve li do per chi prende appunti. Quando leggete il Salmo 51, versetto 5, troverete come noi siamo nati, intessuti nel peccato, intrisi nel peccato. Ma quando andiamo a leggere il capitolo 64 del profeta Isaia, versetto 5, c'è scritto siamo diventati così, come un panno sporco. Non siamo nati un panno sporco, siamo nati nel peccato, ma poi diventiamo anche qualcosa. Se abbiamo delle caratteristiche che non sono buone, non siamo nati così, siamo diventati così. E possiamo avere dei caratteri che sono completamente nuovi per la grazia e la gloria del Signore. Allora devo terminare perché il tempo a mia disposizione credo che sia passato. Allora, fratelli, entrare nel regno eterno del nostro Signore Gesù Cristo, in questo versetto 11, che cos'è? È un risultato di questo carattere. Guardate, a un certo punto Pietro fa un elenco di tutti gli effetti che si trovano all'interno di un carattere o delle qualità che lui ha tracciate in questi tre versetti, 5, 6 e 7. In queste sette note musicali della vita cristiana. Quali sono? Versetto 8. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, primo, non sarete pigri. Secondo, non sarete sterili. È vero? Che cos'è una persona sterile? Non porta frutto. Un albero sterile non porta frutto, ma porterete frutto. Terzo, crescerete, a un certo punto dice qui, nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Quarto, non saremo ciechi. Quinto, non saremo miopi. Non guarderemo soltanto il nostro giardino, come ha detto quella sorella, l'importanza che va bene alla mia famiglia. È stupido questo. questa è malvagità, è egoismo, questo non è cristianesimo, questa è vergogna di una persona che si dice cristiana e che bada solo alla sua famiglia. E allora la vergogna è giusta, quando il Signore tornerà, allora è giusta, perché Gesù non ha fatto così, ha dato la sua vita per dare la vita a noi. La miopia, guardare solo vicino, la cecità, tutte queste cose non ci saranno. E poi ancora, non saremo dimentichevoli, non dimentichiamo che Dio un giorno ha purificato i nostri peccati, non dimenticheremo quello che Dio ha fatto per noi. E ancora, versetto 10, saremo impegnati sempre di più a rendere sicura la nostra vocazione. Vocazione vuol dire proprio chiamata, la chiamata al servizio, la chiamata alla santificazione, la chiamata al ministero che Dio ci ha affidato. La renderemo sempre più sicura, non che cominceremo e ci fermeremo. Questo non è per chi conosce sempre di più e costantemente il Signore Gesù, ma crescerà nel ministero che Dio ha affidato. E poi ancora, nell'elezione, l'elezione strumentale. Siamo stati chiamati come strumento nelle mani di Dio, a crescere in questo. E poi guardate alla fine, fratelli, ancora. La vostra elezione, e facendo così, non inciamperete mai. Letteralmente questo è un passo che dice, non cadrete in maniera rovinosa, come ha fatto Davide, che per la sua trascuratezza, seconda Samuele capitolo 11, versetto primo, per la sua trascuratezza, mentre tutti andavano alla guerra, andavano a fare conquiste, lui è rimasto a casa sua. E grazie a questa trascuratezza è nata poi la pigrizia, è nato poi, ha messo gli occhi su questa donna, la concupiscenza, le menzogne, non si è vergognato di mandarla a chiamare, non si è vergognato di avere rapporti con questa donna, non si è vergognato di uccidere, non si è vergognato di commettere adulterio. E l'ultimo versetto di seconda Samuele capitolo 11 è scritto quelli che Davide fece dispiacque al Signore. Ci sono le lacrime di Dio nella trascuratezza di Davide, un uomo secondo il cuore del Signore, a cui Dio aveva dato molto, aveva dato tanto. È stato l'uomo che è caduto rovinosamente. Se cresciamo nella conoscenza del Signore Gesù, non inciamperemo mai. Non inciamperemo. Non faremo mai una caduta così rovinosa da non alzarci più. Cadremo e ci rialzeremo, ci ravvederemo, ma non saremo mai non cadremo mai in modo da non alzarci più. E alla fine, in questo modo, ecco. Siamo arrivati al punto. In questo modo, con questo tracciato, con questo percorso, con questi caratteri, con queste qualità, con questo impegno, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il percorso. Lo vogliamo percorrere? Vogliamo intraprendere questa strada? Non è solo per alcuni. Non è solo per quelli che sono convertiti da tanto tempo, non è solo per quelli che predicano, che sono pastori, anziani, non è solo per quelli che hanno un certo servizio nella Chiesa. È per tutti i credenti, che tu abbia un anno, 10 anni, 100 anni di conversione. Dio ci mette davanti a questo percorso, perché vuole che quando arriviamo lì abbiamo delle braccia aperte del Signore Gesù e dice guarda, non ti devi sforzare per entrare, non è proprio stretto stretto. C'è un ingresso ampio, ti stiamo aspettando. Chissà, forse non in modo immediato, che qualcuno qui si fermi, riconosca la sua stupidità. Magari io stesso riconosco la mia stupidità, la mia stoltezza, mi fermo, ma che sto facendo? Che stupido che sono. Dio mi vuole dare tutto, io non voglio niente. Mi sto aggrappando a cose che devo lasciare. Non sono molto intelligente, però mi voglio fermare. È vero? Chissà che succede così. Lasciate che io preghi prima di sedermi e ringrazio Dio per avermi dato il coraggio e la gioia di trasmettervi questo messaggio. Signore, grazie perché la bontà, la saggezza, l'intelligenza, la conoscenza e tutto ciò che può farci del bene, fare del bene all'anima nostra, al nostro spirito, al nostro corpo, alla nostra famiglia, alla nostra chiesa, ad un mondo che muore per mancanza di conoscenza, si trova nel Signore Gesù, in questo dono ineffabile che tu hai fatto a ciascuno di noi. Grazie Signore per avermi sgridato, per avermi ricordato il percorso grazie al quale posso arrivare davanti a te con un ingresso molto ampio. Possa essere così per me, Signore. Perdonami tutte le volte che non ho considerato questo. Perdona tutti i miei peccati per questo. E permetti a questa modesta chiesa di Villa Cortese di vivere per la gloria del tuo santo nome. Nel nome benedetto di Gesù. Amen.
Fermiamo le chiacchiere, Signore, perché la tua